Bene, di nuovo in diretta con voi Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti e buon maragano a tutti. È stata una mezz'ora molto scoppiettante.
Sempre,
bisogna
sempre
ravvivare
così,
un
sempre.
Po'
adesso
il confronto, il dibattito.
Sì, chi è? Questo chi è? Allora, andiamo a dare il buon pomeriggio a chi ci accompagna in questo tratto di trasmissione. Naturalmente, come sempre, li ringraziamo cominciando. Sì, buoni. Cominciamo da Massimo Orlando. Ciao Massimo.
Ciao Massimo.
Ben trovato.
Marco, ciao Stefano, buon pomeriggio a tutti.
Sei carico?
Non si fanno sconti, Massimo.
Mi raccomando.
Oggi, eh?
Vedrai, quello che ti avevo detto.
Sta buono lì. Aspetta, sta buono lì. Giovanni
qua.
Capuano con noi. Ciao Giovanni.
Ciao Giovanni.
Ciao Giovanni.
Ciao, buon pomeriggio.
Qui c'è un clima incandescente oggi, caro
un po'
Giovanni.
Da rodeo. Sì.
Allora, e poi buon pomeriggio anche ad Antonio Sabato. Ciao Antonio.
Antoine.
Ciao,
grande San Antonio.
Sentite, la distanza si è ridotta.
Hai capito,
l'Inter è di nuovo lì.
Sì.
Non è che c'è profumo di double?
Double.
Giovanni.
Boh, non lo so. Io continuo a pensare che il pallino ce l'abbia ampiamente in mano il Napoli, che ieri ha buttato via una grande occasione. Questa mattina ho provato un po' a chiedere a un mental coach, non vi farò il nome, perché se ha visto i segnali di una squadra che ha sofferto la pressione, mi ha risposto no, ha detto semplicemente il Napoli mi pare che sia andato incontro a una serata in cui a Lecce una traversa l'aveva aiutato a portare a casa la vittoria, col Genoa è successo che invece è venuto un 2-2, ma lo trova episodico. E quindi io continuo a pensare che per tante ragioni, a partire comunque dal calendario, il Napoli abbia in mano il pallino.
Ma quanto pensi sia spaventato da questa distanza ridotta però il Napoli? Perché adesso...
No, insomma, quello un po' può accadere. Io insomma, immagino, adesso poi vedremo anche cosa succede a livello di orari e per domenica, per il calendario, ma credo si vada verso la piena contemporaneità con tutte le gare alle 20:45.
Di Siervo ha dichiarato questo, però non c'è ancora l'ufficialità, proprio di pochi...
Sì, perché c'era anche l'ipotesi, no, del doppio orario che avrebbe tolto Napoli-Parma dalle altre partite, Parma-Napoli dalle altre partite per la salvezza, eventualmente mandando in campo il Parma potenzialmente già sicuro della salvezza, e questo evidentemente avrebbe inciso anche sulla lotta a scudetto. Io credo che un po' di pressione sicuramente il Napoli la proverà, però mi sembra questo, insomma, che si dia per scontato che l'Inter vinca con la Lazio, e io francamente tutta questa sicurezza non ce l'ho, anche se chiaramente torneranno buona parte dei titolari, e anche se io sono sorpreso della partita che ha fatto ieri l'Inter delle riserve a Torino. E io, guarda, arrivo a dirti, io parlo per paradosso, non so neanche se l'Inter si sia fatta un favore tenendo aperto il discorso scudetto.
Ah, hai capito. Interessante, tu dici siccome lo scudetto per devi giocare queste due partite in ottica, diciamo, Champions,
e adesso, so, adesso le devi giocare ventre a terra, sei qui, non puoi fare diversamente. E la Lazio ha mille motivazioni ed è di un livello superiore certamente al Parma, per fare, diciamo, il confronto tra gli avversari di Napoli e Inter della 37esima. E poi la 38esima si vede, il Cagliari potrebbe anche già essere salvo, insomma è sulla buona strada, il Como non ha più nulla da chiedere, ma è pur sempre una trasferta che ti cadrebbe a 8-9 giorni dalla finale di Champions League. Io penso che la finale di Champions League in teoria era meglio per l'Inter prepararla con la testa libera, e mi sembra che da un certo punto di vista tutto l'ambiente si fosse anche preparato perché fosse...
a questo tipo di soluzione, tu dici.
Poi bisogna dare atto che secondo me sono matti, ma lo dico col sorriso e con tutta l'ammirazione possibile, però sono matti veramente, cioè loro è un anno che giocano semplicemente mentalizzati per vincere tutte le partite, e non si fanno grossi problemi nemmeno se va in campo l'Inter delle riserve, e bisogna dare atto che questo stanno facendo. E da un certo punto di vista, prima ancora che venga scritta la parola fine e si conosca il risultato, chapeau. Cioè.
Orlando, distanza ridotta dell'Inter ti fa pensare ad una possibile accoppiata?
Fa pensare che a Parma che non ha la salvezza garantita, e il Napoli rischia grossissimo. È vero, episodica, è vero anche che il Napoli ha sempre vinto con risultati risicati, no? E proprio ieri, secondo me, se possiamo dire qualche errorino da un punto di vista della gestione della partita, e questa ricerca del 3-1 di chiuderla, che ha lasciato qualche spazio al Genoa. È vero che Napoli ha ancora un punto di vantaggio, però la partita di Parma molto probabilmente non ci sarà Lobotka, insomma,
che poteva essere forse gestito meglio, no?
Esatto, cioè qui davvero il Napoli si è giocato il bonus, perché molto probabilmente a Parma poteva permettersi di pareggio se ieri sera avesse vinto, ma adesso deve vincerle tutte e due. È vero anche che l'Inter, e poi chiudo, gioca con la Lazio, però la Lazio di tutte e tre le squadre lì per la Champions è quella che ha meno possibilità di tutti, se andiamo a vedere, perché la Juventus ha un calendario facile da qui alla fine.
Però sta Juventus con questo calendario facile, non è che Tudor sta facendo peggio di Motta, ragazzi.
Ti do ragione, però pareggiato in casa della Lazio al 96esimo, pur non giocando una partita buona, però adesso penso che le ultime due partite, se stasera la Roma non dovesse fare i tre punti, allora a quel punto la Roma va sicuramente in Champions e la Lazio diventa una partita sì da giocare, però con degli stimoli diversi.
Il 74% dei nostri ascoltatori su X sul discorso lotta scudetto vede ancora avanti il Napoli nonostante questa frenata contro il Genoa. Sabato, tu non vuoi sentire parlare di accoppiate perché porta male, però insomma dopo... ieri sera non mi dire che non ci hai pensato.
Ma è
sii sincero, no?
Il primo match poi è andato a farsi fottere, perché alla fine... Se avesse vinto, come diceva Massimo, se avesse vinto ieri sera, il campionato era mai delineato, perché al Parma bastava il pari, quindi adesso il Parma deve fare per forza un punto con l'Inter, se no se si ritrova invischiato con le altre squadre che non devono retrocedere. E adesso è diverso, però un conto è giocare per un pareggio, un conto è giocare per vincere. L'Inter ormai aveva accantonato il campionato, perché si era vinto, aveva fatto giocare una squadra con 8 senza 7 titolari, quindi cosa vuol
dire?
Sei
anche tu dell'avviso di quello che diceva prima Giovanni Capuano? Dice tutto sommato alla fine forse era meglio arrivare in fondo?
No. Ma ci hai provato, ieri ho giocato con la seconda squadra.
Ah, tu dici, è vero.
Sì, in quel senso lì ormai l'aveva abbandonato, cioè se poi hai avuto la fortuna che ha pareggiato, allora adesso cambia.
Anche questo è vero.
Secondo me non cambia ugualmente. Cioè, la squadra che metterà in campo con la Lazio sarà anche prima una squadra, diciamo, come posso dire, un po' rimaneggiata.
Lautaro credo che non ci sarà, almeno stiamo leggendo che dovrebbe andare per il forfè.
Lautaro è...
Napoli è
in freezer,
ha fatto quasi Caracchini,
per Monaco di Baviera.
Se avesse vinto ieri, il campionato era finito.
Vabbè, però tu una speranza la nutri, dai, non mi dire che adesso
certo,
non ci pensi.
Se guardiamo le ultime due trasferte del Napoli, a Monza e a Lecce, non ha fatto bene, quindi
è vero.
Voglio dire, Parma in casa
è carico, Antonio.
Antonio carico. Tu, Stefano, insomma, una possibilità c'è, come diceva.
È bellissimo questo campionato perché è una partita a scacchi incredibile. Ieri abbiamo parlato del pareggio del Napoli, ci può stare. Io credo che sono d'accordo con il 74% dei nostri fedelissimi. Ha ancora il pallino in mano, quindi ha un punto di vantaggio. Però sono d'accordo con quello che ha detto Massimo. Si rischia a Parma di non fare il risultato pieno. Poi un altro paio di maniche, l'Inter contro la Lazio. Ma l'Inter però, vista a Torino, cioè l'Inter ormai non ci pensava più, dice vabbè noi giochiamo, però si è liberata dallo scimmione Champions, cioè nel senso che si è regalata questo atto finale, la serata di gara, tu sai che c'è un appuntamento, c'è il festone, il 31 maggio, no? Quindi alla fine tu giochi e poi alla fine ti ritrovi a un punto... giochi leggero, cioè l'Inter si è sbloccata, ha giocato lì, ha giocato molto bene a Torino,
sì.
Quindi lasciamo perdere l'Inter contro la Lazio farà una grande partita,
sono d'accordo, ne sono convinto anch'io,
mentre in Napoli non so se farà una grande partita,
una di quelle partite tesissime me la immagino io, no Giovanni?
Cioè, capito, ti sfugge un Almqvist, ti sfugge un che ne so,
io ieri
una botta dall'Inter, cioè bisogna stare attenti lì, capito, al Tardini, sì, bisogna stare molto attenti. Ecco perché è la giornata della critica benevola, costruttiva nei confronti di Conte e del suo Napoli, perché alla fine quello che abbiamo visto ieri contro il Genoa non sta in cielo né in terra. secondo il mio punto di vista, insomma, modestissimo parere. Quindi,
sì, cioè, come, Giovanni,
abbiamo fatto le pulci a Inzaghi?
Facciamo le pulci pure.
Scusatemi, se no non sarebbe certo, onesto certo, intellettualmente. Certo.
Assolutamente, assolutamente. Giovanni, Stefano qui in studio prima ha criticato molto le scelte di Conte.
No, Lobotka dall'inizio era Spadori e l'avrei confermato, ho detto prima nella precedente mezz'ora Antonio, Giovanni e Massimo, l'avrei confermato. Sto Billing, 6 centimetri, sta favola del no? Della conservazione, del
rischia
risultato.
Le spucce. È vero che rischia il gol, ma prima
ma è entrato, ha fatto un casino. Fatto...
Giovanni
su, doveva saltare, non è saltato. Per poco era rosso, l'ha salvato coso Piccini, come si chiama l'arbitro.
Sì.
Quindi si è mangiato un mangiato. Il colpo di testa avrebbe potuto segnare 3-2.
Ha dato un gol. Ma non lo so. Io invece, guarda, io critico Conte per la gestione di questa stagione, perché secondo me lui troppo poco ha fatto lavorare alcune delle riserve, e io la cosa che non concepisco è che il Napoli, col tipo di calendario che ha avuto, nel senso di doversi impegnare soltanto su un traguardo, arrivi a fine stagione stanco nel fisico. È una cosa che io faccio veramente fatica a comprendere, e secondo me questo è dato dal fatto che ci sono alcuni giocatori che sono stati largamente sottoutilizzati nella fase centrale della stagione. Uno era Spadori, che poi improvvisamente scopri che invece poteva stare in campo, e era Spadori fino al momento dell'infortunio di Neres praticamente non si era quasi mai visto. L'altro è Gilmour li porterò sempre dietro nel giudizio di questa stagione. La statistica per cui lui gioca 4 partite quando si fa male Lobotka in autunno, da lì in poi nelle 14 successive gioca, non da infortunato, è sempre disponibile, gioca 20 minuti, poi improvvisamente gioca titolare in Napoli-Inter, partita a scudetto, e lì si scopre che invece è un giocatore che può essere utile. Allora io credo che ci sia stato un errore di rotazione, di gestione da parte di Antonio Conte, però nel calcio moderno si gioca in 15, e quindi a me non sorprende che negli ultimi 20 minuti, 30 minuti di Napoli-Genoa lui faccia i cambi esattamente come li fa Simone Inzaghi. Ci vuole un po' più di attenzione da parte di chi gioca, ma il Napoli problemi li ha avuti in queste settimane sia con i titolarissimi in campo sia con le cosiddette seconde linee. Sinceramente non me la sento di circoscrivere sempre tutto il problema a chi entra a partita in corso.
Orlando, condividi?
Sì, assolutamente, condivido. Forse è stato l'unico difetto di Conte in questa straordinaria annata, perché insomma questo va riconosciuto, però fatto ruotare davvero poco i suoi uomini, e poi dopo chiaramente quando li chiama in causa che non sono mai utilizzati, anche se crei un gruppo, anche se sei bravo nella gestione di quelli che non giocano mai, però non giocano mai, e dunque diventa un grosso problema.
Tant'è che alcuni li abbiamo scoperti dopo tante giornate, esatto, perché non c'era il titolarissimo, questo va detto.
Esatto. E dunque
Neres, se c'è Kvaratskhelia, forse gioca 3 partite, forse.
È così, è così. È vero che giocando una partita alla settimana poteva, era l'unico forse che poteva sempre puntare sugli 11, 12, massimo 13 giocatori. Però poi gli infortuni li ha avuti anche lui, e ha dovuto comunque attingere dalla certo, panchina, certo. E sicuramente non ha avuto, a parte Jack Raspadori, che comunque è il suo, l'ha fatto e come se lo ha fatto, gli altri non mi sono sembrati all'altezza.
Sabato?
No, non mi va di criticare Conte. No, anche perché...
Perché te va di criticare Conte?
No, ma perché è prima in classifica...
Vabbè, che vuol dire, scusa?
Ma no, ma nel senso che, voglio dire, non hanno competizioni. Sicuramente tutta la settimana può valutare i propri giocatori. Se ha fatto giocare questa squadra continuamente gli stessi giocatori, ci sarà un motivo. Non penso che si inventa delle cose per un'altra. Cioè... è prima in classifica, nessuno inizio campionato, per una partita che poi gli è andata male, non posso criticare un allenatore che all'inizio della stagione non ne va neanche così.
Quindi sta facendo un miracolo, secondo te?
Secondo me sì.
Ma dai, ma come fai a dire pure te che fa il miracolo? Dai, Antonio.
Ma lo stesso è arrivato settima, lo stesso quello non va neanche le coppe, ma ragazzi...
Ma non è un miracolo, sta facendo magari un'impresa, ma il miracolo lo stanno a fare altri, non lui, dai.
Ma che giocatori ha? Spiegami che giocatori.
Ma come che giocatori ha? C'ha 10 giocatori rosa che hanno vinto lo scudetto 2 anni fa, Antonio.
Buongiorno, non ha mai avuto, sempre rotto. Buongiorno che ha preso alla fine, ha risuscitato il difensore, quello che era mia amica, non so come si chiama. Però per dire, ma ha risuscitato alcuni giocatori, voglio dire. Cioè, si è inventato McTominay perché non aveva nessuno, praticamente l'ha preso lui. Ma ragazzi, ma, cioè, lui vabbè, veramente ha fatto un grosso lavoro. Se poi ha sbagliato una partita come quella di ieri sera nelle scelte, ci può stare tutti dentro di sbaglio.
No, 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 per però carità. Però hai sbagliato sul più bello, nella partita che, cioè, ragazzi, si è giocato il bonus nella partita dove nessuno, cioè, scusami Antonio, io capisco,
cioè, il bonus tu lo immaginavi al Tardini,
al Tardini, cioè, se mi devo giocare il bonus del pareggio al Tardini, se no, ma no, col Genoa in casa con 80.000 che volevano buttarla, a parte che si sono spenti anche loro ieri sull'1-1, si sono spenti anche lo stadio, cioè questo clima di paura, di ansia da vittoria, si è avvertito in tutto lo stadio ieri, ragazzi, tutto lo stadio
ci sta, ci sta.
Però... Che dici Antonio?
Succede, diviene paura, non c'è niente da fare.
Capito, però, insomma,
sì, però, ma è stato episodico. Perché
se ti è venuta la paura in casa, figura dal Tardini.
È uscito fuori un crampetto, da scudetto.
Vediamo,
dai,
vediamo. Sì,
un crampetto da scudetto.
Da scudetto mi piace.
Crampo da scudetto in attesa del Tardini. In attesa del Tardini, in attesa di Chivu, di Cristian Chivu. Vediamo un attimo.
Cambio un attimo argomento, visto che c'è anche Giovanni. Giovanni, senti, ho ricevuto un messaggio critico nei miei confronti perché prima ho detto che Tudor sta facendo peggio di Motta.
E allora?
Io non so se ho esagerato meno, ma conti fatti, appunti, nelle 7 partite ha fatto meno.
Non si può dire...
Siccome si parlava... No,
si può esprimere...
Sono numeri, i numeri sono inconfutabili, cioè, secondo me... No, però, visto che si parlava di
ma nessuno
futuro...
gli ha fatto la domanda a Tudor, con Sensao, Azic, Gatti, Vlahovic, nessuno gli ha fatto la domanda.
Una roba incredibile.
Gli hanno fatta? Ma non si può più fare una domanda tecnica?
No, gliel'hanno fatta,
gliel'hanno fatta, Giovanni, gliel'hanno fatta, non lo so, non la so perché ha detto.
Gli ha chiesto scusa.
Ha chiesto scusa.
A questo punto ho avuto bisogno di altre cose, no, di centimetri, eccetera.
Ah,
quindi io per primo mi scuso con loro perché capisco che è una
è stata la giornata dei centimetri
No Giovanni, però a questo punto facciamo anche adesso, al di là del fatto che ancora ci sono due partite e tutto può accadere, la Juve può centrare questo obiettivo, però se devo pensare, cioè, tu Dorè è un allenatore da Juve, faccio questa domanda secca, dai.
No, secondo me in generale no. Poi dopo non lo è magari adesso, magari lo è fra qualche anno, io credo in generale no, e difatti è stato preso per fare il traghettatore e io penso che vada a finire così. Poi i numeri dicono che sta facendo peggio di Thiago Motta, i numeri sono inconfutabili, vanno anche un po' interpretati. Allora limitiamoci a dire questo: certamente non sta facendo meglio, e fare meglio era la condizione sine qua non per cui la Juventus riuscisse a recuperare il quarto posto in classifica, cioè lui aveva 9 partite da gestire, 18 punti da fare, questo era quello che gli veniva chiesto, che vuol dire una media di 2, è a 1,71 se non ricordo male, ha davanti queste due partite nella speranza sua e dei tifosi della Juventus che oggi la Roma non vinca a Bergamo, e in caso di pareggio della Roma che non arrivino a 3 a quota 70, perché altrimenti la Juve resta fuori. Detto questo, sarebbe ingeneroso ovviamente scaricare tutto in caso di eventuale fallimento del traguardo Champions League su Tudor. Secondo me bisogna guardare a un piano leggermente più alto, perché il numero che invece mi interessa molto di più è che se anche la Juve chiuderà con 70 punti, quindi vincendo contro Udinese e Venezia, questo campionato avrà fatto il peggiore dei risultati dei 3 anni dell'Allegri bis. Ora, siccome il punto di partenza dentro, anche dentro e fuori dalla Juventus era che finalmente, cacciando Allegri l'anno scorso dopo la sceneggiata dell'Olimpico, censurabile, però insomma, cacciandolo in quella maniera, si era realizzata una sorta di liberazione, si potevano liberare le energie, la positività, l'ottimismo, si poteva mettere mano in maniera costosissima alla campagna acquisti, sono stati impegnati più di 300 milioni di euro. Insomma, io credo che tirare la riga alla fine di questa stagione e scoprire che non solo non si è fatto un passo in più, ma probabilmente si sono fatti un paio di passi indietro. Ecco, credo che questo dovrebbe far fare una riflessione non su Thiago Motta e Tudor, non solo, ma su
generale, assolutamente. Stefano Impallomeni, proprio un giro su questo tema, niente di nuovo abbiamo titolato in casa Juve.
Titolo calzante.
Io
sono stato colpito da questa doppia sostituzione, però non si può fare, ormai può dire niente.
Tu giustamente sul campo ti ha deluso in una partita del genere, dove
Ma anche a Bologna. Gonzales, Locatelli togli del campo 1-0?
Vedi?
Cioè, che vogliamo? Italiano sì, che però, toglie Orsolini però, perché pensa che c'è la finale di Coppa Italia? Perché tanto ho vinto. Ma che hai vinto? Ma che hai vinto? Hai perso 3-1, italiano. Ma sì, allenatori che hanno fatto, non possiamo di niente? Non diciamo più niente. Cattive letture e scelte discutibili.
Dai.
Questo è il tema. Il tema è come guidi durante la partita.
Come guidi?
Le letture tutte giuste, le scelte iniziali tutte giuste. E allora se no siamo qua e facciamo finta di niente. Io mi sono perso, non mi sono perso queste quattro cose. Insomma, con Conte, Tudor, Barone italiano, che hanno fatto delle scelte discutibili, insomma, cioè, no?
Aspetta,
le Basciru all'inizio Baroni, anziché Pedro Dià, ti stai giocando la vita, c'hai 55.000 spettatori, che molti sono andati a vedere Sinner a un certo punto, ho detto, sai che c'è, qui c'è un pareggio, almeno so che Sinner vince la partita.
Fermati una. Giovanni, volevi replicare?
No, ma io voglio dire, è tutto assolutamente vero e legittimo, dopodiché bisogna anche dire con grandissima franchezza che nessun allenatore è preparato alla follia di Kalulu. E probabilmente senza la follia di Kalulu oggi noi stiamo parlando della Juve.
Sì, però non ci aspettavamo il castello difensivo finale, Giovanni.
Sì, però insomma.
Il castello difensivo medievale, quelli da Brevard non ce l'aspettavamo.
È facile e giusto prendersela con gli allenatori, perché sono lì anche per questo.
Certo.
Cioè per fare da parafulmine e anche per parlare delle loro decisioni quando sono sbagliate. Però insomma, quello che ha fatto Kalulu, quello che ha
fatto. Gatti non la prende su.
No, è veramente una cosa. Poi c'è qualcuno, ti devo dire, che tenta anche di trovare una giustificazione a Kalulu aggrappandosi al fatto che quello fa la sceneggiata di essere colpito
Kalulu l'ha fatta grossa
quella. E a me non piace neanche
manca a me piace quella
VAR, anche se ieri poi abbiamo capito un po' di più vedendo Open VAR.
Esatto.
E quindi diciamo siamo arrivati a una conclusione che era intuibile, cioè che alla fine è stato rispettato, è stata rispettata diciamo la verità di campo sul gesto di Kalulu, e quindi bene che sia stato espulso. A me lì per lì la scelta di quella telecamera dal satellite non è che avesse fatto impazzire, però al netto di questo il primo a non aver cercato alibi è stato Tudor, e questo mi va riconosciuto diciamo un comportamento di un certo livello, quando dopo la partita ha detto Kalulu sa di aver sbagliato, punto.
Non entriamo in merito. Orlando, su Tudor e poi sabato, e così chiudiamo questo blocco. Orlando,
ma guarda, al di là non mi sento di giudicarlo, secondo me non è neanche giudicabile Tudor, no? Nel senso che alla Juventus manca la qualità ogni partita, la Juventus magari c'ha la corsa, ha dei momenti, ha intensità anche, no? Nel pressing, in queste cose qui, però poi dopo cioè, ti manca la qualità. McKennie trequartista, cioè voglio dire, siamo alla Juventus, non è che siamo al Chievo, al Sassuolo, con tutto il rispetto. La Juventus trova il gol, poi dopo vabbè, la sciocchezza di Kalulu, tutto vero, ma poi dopo è una squadra che da sempre fatica a trovare il secondo gol, a chiudere le partite, e dunque credo che sia un problema che al di là dell'allenatore, chiunque si sieda lì, quest'anno non lo possa risolvere, io la vedo così.
Sabato!
D'accordo con Massimo, c'è poca qualità, mezzo al campo non c'è qualità, l'unica qualità c'è Ildiz, è fuori, con Magnez, però con Magnez dell'Atalanta, in mezzo non c'è niente, c'è gamba e basta, se non hai qualità, come diceva Massimo, le partite non le risolvi, le risolvi anche con i singoli, quindi colpevolizzare Tudor... Come diceva Giovanni, comunque la campagna acquisti non è stata proprio all'altezza, perché hai comprato i giocatori, però in realtà lui effettivamente dice voglio tornare alla sconfitta, e torna alla sconfitta. Voglio dire, per quello che hai fatto, per quello che sei costato, io non so alla fine come sono stati presi questi giocatori, sinceramente, però non hanno reso per quello come sono stati pagati.
La qualità è mancata, ma è mancata in tutta la partita, secondo me, da una parte e dall'altra, una partita di una pochezza di qualitativa. Cioè, se voi pensate che la Lazio ha riacceso la partita con l'ingresso in campo di Pedro, che c'ha 37 anni, cioè Pedro ha riattivato la partita quando è entrato.
Quindi, è stata una bella partita, no?
No,
mi sono affatto divertito.
Ma assolutamente, la partita. No, ti
era
chiedo
meglio Sinner.
Giovanni, ti sto per salutare, però un ascoltatore ci chiede perché se arrivano a 3 a 70 punti la Juventus è fuori?
Perché in quel caso c'è la classifica avulsa 3 che taglia fuori completamente la Lazio, ma consegna a Juventus e Roma lo stesso numero di punti nel mini campionato a 3, quindi i punti sono 6, a quel punto il criterio successivo è la differenza reti all'interno della classifica avulsa.
Due gol avanti la Juve.
Se non ricordo
momento.
Male, la Roma è più 2 e la Juventus è più 1.
Sì.
Questo è, mentre se arrivano a pari punti soltanto Roma e Juventus, ma devono arrivare isolati dalla Lazio e non succede niente, diciamo, se arriva con la stessa differenza reti di adesso,
ha paura della Juve.
E la differenza reti generale, la differenza reti generale è in vantaggio la Juventus di 2 gol, ma se arrivano a 3 prima, come criterio principale, prima di arrivare alla differenza reti generale, c'è la differenza reti nel mini campionato a 3 che comprende anche la Lazio.
Bene, Giovanni, ti ringraziamo tantissimo.
Ciao,
buon
Giovanni,
lavoro,
un abbraccio, buon lavoro.
Grazie, grazie, grazie. Giovanni Capuano, noi ci fermiamo sabato, tu rimani?
Quanto mi devo rimanere?
No, dimmi tu se vuoi rimanere, io se no ti libero.
No, sono in casino.
Allora ti lascio, dai, ci sentiamo prossimamente.
Ciao Antonio.
Un abbraccio Antonio.
Il 31 siamo insieme.
Sì,
poi,
ma non ti preoccupare, anche prima.
State insieme.
Anche prima.
No. Tu stai a casa però.
Ma certo, chi se ne frega. Ma
ciao,
che
Antonio,
ne frega
a presto,
ciao Antonio,
a presto. Saluto, ciao, rimane Orlando con noi, a tra poco.